Buonasera carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete dall'altra parte. Oggi concluderemo il lungo studio del libro dei Salmi nell'Antico Testamento. Siamo giunti al gran finale dell'Alleluia con coro e orchestra. Quest'ultimo salmo che ora considereremo è una solenne e festosa rappresentazione musicale in cui l'Alleluia sembra quasi non spegnersi mai, ma viene avvolto in una spirale sonora come nell'esaltante Alleluia del Messia di Handel. L'ultima parola dei salmi è quella della lode pura, dell'adorazione, della poesia, della musica. L'inno infatti ha lo scopo di siglare in finale non solo l'alleluia dei salmi dal 146 al 150, ma l'intera collezione, che è sempre quello della celebrazione libera e serena di Dio. A questa celebrazione è convocata al gran completo l'orchestra del Tempio con 7 strumenti. Il corno, l'arpa, la cetra, il tamburello, gli strumenti a corda, il flauto e i cembali. Ma vi è ancora un particolare. A questa celebrazione è convocato anche ogni essere che respira, cioè in particolare l'uomo. Questo è anche l'addio gioioso che i salmi danno a tutti coloro che li hanno visitati, letti e amati. C'è un bel aneddoto al riguardo, ascoltate. Si racconta che quando Davide ebbe finito il libro dei salmi si sentì molto orgoglioso e disse a Dio: «Padrone del mondo, chi fra tutti gli esseri che hai creato canta più di me la tua gloria?» In quel momento sopraggiunse una rana che gli disse: «Davide, non inorgoglirti, io canto molto di più di te in onore a Dio». Ebbene, amici, dopo questa parentesi possiamo subito passare a leggere interamente questo ultimo e meraviglioso Salmo, il 150. Dopodiché faremo ancora delle considerazioni a riguardo. Alleluia. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra, lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira, lodi il Signore. Alleluia. Dopo aver letto questo salmo che esprime adorazione, sapreste dirmi che cosa essa sia? Vogliamo quindi fare delle riflessioni considerando per prima cosa chi sia l'oggetto dell'adorazione. Individuato ciò, risponderò poi in maniera generale alla domanda: cos'è l'adorazione? E per fare questo dobbiamo tenere conto di un'affermazione che troviamo nel versetto 1, che ci ha detto: lodate il Signore. In questo primo versetto l'enfasi si trova su lodate il Signore. Egli è l'unico oggetto dell'adorazione. I salmi pongono l'enfasi su due cose. Primo fatto, egli è il creatore. Secondo fatto, egli è il redentore. Sì, Dio ha creato questa terra sulla quale viviamo, come pure l'universo intero. Lo splendore del sole di cui godi ogni giorno è suo. Egli è il creatore. Non c'è una cosa di cui oggi tu disponi che non abbia creato lui. Egli è degno della nostra adorazione perché è il Creatore. Egli è anche degno della nostra adorazione perché è il Redentore. Egli è l'unico Creatore ed è l'unico Redentore. Dio opera in un campo in cui non ha assolutamente rivali. Detiene il monopolio nel campo della creazione e della redenzione. Per questo motivo, egli reclama da tutte le sue creature la lode e l'adorazione. Le scritture dicono che Dio è geloso, egli ci ha creati per se stesso e ci ha redenti per se stesso. Sul piano umano viene usato il matrimonio per illustrare la relazione del credente con Cristo. Un marito, se ama sua moglie, non la condivide con altri uomini, è geloso di lei. L'amore della moglie va soltanto a lui. Così i credenti, chiamati nelle scritture la sposa di Cristo, sono stati creati solamente per lui. E soltanto Lui deve ricevere la nostra adorazione, soltanto Lui deve ricevere la nostra lode. Giovanni, nell'isola di Patmos, si sentì spinto a prostrarsi per adorare l'angelo che l'aveva aiutato a rendersi conto delle visioni, ma l'angelo lo rimproverò e disse: «Guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio». Lui non vuole che i suoi angeli vengano adorati, non vuole che nessun altro venga adorato, ma solo Lui, perché solo Lui è degno di essere adorato. E le scritture dicono che arriverà il giorno nel quale tutto ciò che respira loderà il Signore, perché Egli ha creato tutto ciò che potrebbe adorarlo. Sorge ancora un'altra domanda. Se Dio è l'oggetto dell'adorazione, chi può adorare? Il salmista al versetto 6 dice: «Ogni creatura che respira lodi il Signore». L'enfasi è su di te, amico, è su di te, amica. Qui si sta parlando di tutta l'umanità. Lodate il Signore. Dio ha apparentemente creato l'uomo per questi motivi. Primo, affinché gli facesse compagnia, nel senso di avere relazione con lui. Secondo, affinché potesse lodarlo. Non c'è altro motivo che giustifichi l'esistenza dell'uomo. Lo scopo principale della sua vita sulla terra consiste nel glorificare Dio, nell'avere comunione con Lui per sempre. Dio ha creato l'universo affinché potesse glorificarlo. Infatti, tantissimo tempo fa, non sappiamo quanto, Giobbe disse: «Su che furono poggiate le sue fondamenta? O chi ne pose la pietra angolare? Quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme, tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia». Esse stavano lodando Dio. E il salmista dice ancora: «Poiché tutti gli dèi delle nazioni sono idoli vani, il Signore invece ha fatto i cieli». Egli ha fatto i cieli in modo tale che potessero essere degli strumenti musicali per cantare le sue lodi attraverso l'eternità futura. Sebbene l'uomo sia stato creato per questo sommo scopo, egli non è purtroppo in armonia con Dio. Forse Shakespeare voleva dire questo quando scrisse in un brano del Mercante di Venezia che l'armonia con Dio, tipica dei cherubini, si trova nelle anime immortali. Ma mentre questa infangata veste della decadenza ci viene grossolanamente messa addosso, noi non la possiamo ascoltare. Questa frase è tratta dall'atto 5, scena prima. Oggigiorno tu ed io stiamo vivendo in un universo che sta cantando delle lodi a Dio, ma l'uomo è fuori tonalità. E il grande proposito di Dio è riportare l'uomo all'interno dell'armonia del cielo. Entriamo ora nel regno della musica. Ogni buon organo a canne possiede 4 registri principali. Il primo è conosciuto come diapason, poi c'è il flauto, un altro è conosciuto come strumento ad arco e poi c'è il registro detto voce umana. Dicono che il registro voce umana molto raramente è accordato. Se lo si accorda quando l'auditorium è freddo, sarà scordato quando l'auditorium è caldo e viceversa. Ed è difficile tenere accordata la voce umana. Questo grande universo di Dio è come un immenso strumento. Un giorno Gesù Cristo andò alla tastiera del grande organo di Dio, la sua creazione, e inserì il registro diapason. Quando lo fece, il sole e le stelle irruppero nell'ambito di questa grande canzone. Poi fu la volta del registro flauto e i piccoli amici pennuti, chiamati uccelli, iniziarono a cantare. Poi inserì il registro archi, si illuminò l'universo di Dio e gli angeli innalzarono la loro voce nella lode. Poi arrivò al registro voce umana, ma non era accordato. Il grande organista non era solo un musicista, egli sapeva anche come sistemare l'organo. Così lasciò la tastiera dell'organo lassù nei cieli e scese su questa terra. Attraverso la redenzione, che è stato il dono della sua vita, egli fu in grado di riportare l'uomo in armonia con la creazione di Dio, e oggigiorno i redenti sono gli unici che innalzano la loro voce con la lode, perché solo i redenti sono accordati. Il salmista canta nei primi 2 versetti del Salmo 107 dicendo: «Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno». Così dicono i riscattati del Signore, che Egli liberò dalla mano dell'avversario. Se i redenti non lo fanno, non lo farà nessuno. Essere accordati con il cielo significa avere i peccati perdonati. Infatti il peccato si è introdotto in questo mondo e ha portato l'uomo fuori dal coro di Dio. Ma gli individui possono tornarci attraverso Gesù Cristo, il figlio di Davide. Il Signore Gesù Cristo ha riportato l'uomo nell'ambito di una giusta relazione con il suo Creatore, con il suo Redentore, così che l'uomo può innalzare la sua voce in lode a Dio. Ora vogliamo rispondere a un'altra domanda: perché adorare? A questo punto dobbiamo mettere l'accento sul verbo informativa, lodate il Signore. Attualmente pochissime persone adorano Dio perché non c'è a volte una pura adorazione pubblica. Crisostomo, un padre della Chiesa, disse giustamente queste parole: «Gli angeli glorificano, gli uomini esaminano, gli angeli innalzano le loro voci nella lode, gli uomini nella disputa. Gli angeli nascondono il loro volto con le ali, ma l'uomo con uno sguardo presuntuoso fissa, osserva e scruta la tua gloria». Oggigiorno quante persone vanno in chiesa per adorare? Qualcuno afferma che alcune persone vanno in chiesa per osservare gli abiti e altri per chiudere gli occhi. Quanti vanno in chiesa per adorare Dio? L'adorazione è un'intossicazione di Dio, se non ci credi. C'è una bella illustrazione di ciò nel libro degli Atti. Il giorno della Pentecoste, Simon Pietro predicò un sermone. Noi diciamo tante cose circa quel discorso, ma effettivamente cercava di spiegare alla gente che quegli uomini erano ripieni di Spirito Santo e non erano ubriachi. Anche noi abbiamo bisogno di essere nuovamente riscaldati dall'amore di Dio, nei giorni in cui viviamo, per mostrare agli altri che lo amiamo, adorandolo. Ci sono tre parole che devono essere associate con l'adorazione, e queste tre parole denotano un'esperienza del cuore, dell'anima umana, quando arrivano in presenza di Dio per adorare. La prima parola è prostrazione. In Oriente le persone sono abituate ad abbassare i loro volti. In Occidente dicono di avere un servizio dignitoso. Non fraintendetemi, non sto dicendo che è meglio una posizione del corpo piuttosto di un'altra. Victor Hugo una volta disse che l'anima molte volte si trova sotto le sue ginocchia, a prescindere dalla posizione del corpo. Non sto quindi insistendo su una posizione del corpo, ma abbiamo bisogno di prostrare le nostre anime davanti a Dio. Riguardo a questo troviamo con la parola ebraica principale, è quella che significa piegare il collo, mentre in greco è piegare le ginocchia. Abbiamo bisogno di prostrarci davanti a Dio nel cielo. Il libro dell'Apocalisse non ci dice molto sul cielo, ma siamo sicuri di una cosa. Ogni volta che si parla di qualche personaggio, lo si vede sempre che si prostra davanti a Dio per adorare. Sì, amico, amica, se non ti piace adorare Dio, non ti piace neanche il cielo, perché quella è la cosa della quale ci occuperemo. Anche noi oggi abbiamo bisogno di fare questo. Quando la vita spirituale comincia a logorarsi, è bello isolarsi, prostrarsi sulla faccia davanti a Lui, espandere il proprio cuore davanti a Lui. Qual è stata l'ultima volta che ti sei prostrato davanti a Dio? Fare ciò ti fa uscire dalla freddezza, ci libera dal guscio in cui viviamo, crea nei nostri cuori un diverso atteggiamento. La seconda parola è adorazione. È un'espressione di affetto, in essa c'è passione, come possiamo leggere nel Salmo 96, versetto 9. Prostratevi davanti al Signore, vestiti di sacri ornamenti, tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. L'adorazione è una questione di amore. Michal, la prima moglie di Davide, si irritò per la devozione a Dio del marito. Quando Davide portò l'arca a Gerusalemme, ci viene detto in 2 Samuele 6, nei versetti 15 e 16. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia e a suono di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Michal, figlia di Saul, guardò dalla finestra. E vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Lei lo disprezzò. Lei scoprì che Davide amava Dio più di quanto amasse lei. L'adorazione senza amore è come una fiamma senza calore. È come un fiore senza profumo. L'adorazione dovrebbe essere spontanea. Ci dovrebbe essere attesa, tenerezza, impazienza. Amico, amica, alcuni tipi di adorazione si possono paragonare con l'andare in centro, fermarsi alla vetrina di un grande magazzino e tenere la mano di un manichino. Non c'è vita in tutto ciò. Che bello avere un cuore che va a Dio per adorarlo con amore. Un giovane scrisse una lettera d'amore alla sua ragazza. Egli si diede alle grandi frasi e disse: «Io potrei scalare le più alte montagne per te, potrei nuotare nei più vasti fiumi per te, potrei strisciare sulle roventi sabbie del deserto per te». Poi, dopo la firma, mise un postscriptum: «Ci vediamo mercoledì, se non piove». Oggigiorno viene fatta un'adorazione così. In questo modo non ci vuole molto ad allontanarci da Dio. Bisogna avere un cuore che va a Dio con sentimento di adorazione. Qualcuno disse: «Amo Dio perché lo conosco, lo adoro perché non posso capirlo, mi prostro davanti a Lui in adorazione». Sei in grado di adorare così? Infine, c'è un'esaltazione nell'adorazione, che non consiste nel fatto di esaltare Dio, perché quando lo adoriamo lo mettiamo solamente al posto giusto. Come quando tu ed io siamo prostrati davanti a Lui, stiamo prendendo il posto che la creatura dovrebbe prendere davanti al Creatore. Non sto parlando quindi dell'esaltazione di Dio, ma dell'esaltazione dell'uomo. L'umanesimo, con la sua filosofia, ha allontanato l'uomo da Dio. E quando l'uomo volta le spalle a Dio, adorerà un uomo che è la creatura. E questo è blasfemo verso Dio. Non c'è niente che possa esaltare l'uomo, che possa dargli dignità come adorare Dio. Io voglio adorare Dio perché Egli è il mio Signore, il mio Dio, e non c'è nessuna umiliazione nell'umiliarmi davanti a Lui. Non c'è niente che mi entusiasmi come inginocchiarmi davanti a Gesù Cristo. In Atti al capitolo 9 ci viene detto che Paolo cadde a terra sulla via di Damasco. E il Signore gli si rivelò, si occupò di lui, lo rialzò. Solo la fede in Cristo può far alzare un uomo dalla polvere e rimetterlo in piedi. In Apocalisse 1, versetto 17, leggiamo: «Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: "Non temere, io sono il primo e l'ultimo". La creatura ora può presentarsi davanti al suo creatore. L'uomo che era perso a causa del peccato, caduto molto in basso, può rialzarsi e adorare Cristo. Un grande letterato del XVI secolo viaggiava attraverso una delle città d'Italia quando, ammalatosi improvvisamente un giorno, per la debolezza cadde per la strada. Fu raccolto da alcuni passanti e portato in ospedale. Pensando che fosse un vagabondo, i dottori dissero: «Tentiamo un esperimento su questa creatura senza valore». Essi parlavano fra di loro in latino e non sapevano che il loro paziente potesse capirli, ma che l'uomo, che ben conosceva il latino, rispose in quella lingua: «Considerate senza valore una persona per la quale Cristo non ha disdegnato morire? Amico, amica, per il Signore Gesù Cristo tu sei una persona importante ed Egli ha dato la sua vita per te. E il fatto di adorarlo sarà semplicemente per te il modo di manifestargli la tua gratitudine ed Egli ti innalzerà riportandoti in armonia col cielo». Il Salmo 150 inizia con il Figlio di Dio che usa il registro diapason. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Poi viene usato il registro flauto e gli archi nei versetti 3 e 4. Lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra, lodatelo col timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Poi ascolta il versetto 6. Ogni creatura che respira, lodi il Signore. Alleluia. All'inizio Dio ha inalato la vita nell'uomo, anima e spirito, ma l'uomo si è allontanato da Dio. Ora sta arrivando il giorno nel quale tutto ciò che ha vita, che respira, loderà il Signore. Proprio ora, in questo giorno nel quale tu ed io stiamo vivendo, possiamo innalzare i nostri cuori e le nostre vite a Lui in lode e adorazione. Una persona che ebbe l'opportunità di essere invitato a un concerto sinfonico racconta: «Arrivai presto e mi sedetti, così imparai qualcosa. Prima che il concerto iniziasse arrivarono più di 100 musicisti e salirono sul palco. Ciascuno aveva il suo strumento e iniziò ad accordarlo. Non ho mai sentito una confusione simile in vita mia. Ogni musicista stava suonando per conto proprio, incurante degli altri. Un tale guazzabuglio di rumore. Non saprei definirlo diversamente. Poi tutto finì. Le luci si spensero e fu un momento veramente tranquillo. Poi il riflettore venne puntato sul direttore d'orchestra che entrava. Egli salì sul podio, si girò verso il pubblico e si inchinò. Ci fu un grande applauso. Poi ci fu nuovamente silenzio. Egli alzò la bacchetta, si sarebbe potuto sentire volare una mosca, poi diede il segnale d'inizio. Non avevo mai ascoltato una musica così. Tutto era intonato, ogni cosa era armonizzata. Come il nostro amico prima che iniziasse il concerto, anche a noi non sembra di ascoltare altro che una grande confusione. Ognuno suona per conto proprio, ma uno di questi giorni arriverà da dietro le quinte il direttore, il Signore Gesù Cristo. Quando egli solleverà la sua bacchetta lassù, dalla cima dell'universo, quei sistemi galattici emetteranno un canto. Ogni uccello, ogni angelo e poi l'uomo si aggiungeranno al coro celeste e canterà con queste parole: Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta, lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo con il suono della tromba, lodatelo con il salterio e la cetra. Lodatelo con il timpano e le danze, lodatelo con gli strumenti a corda e con il flauto. Lodatelo con cembali risonanti, lodatelo con cembali squillanti. Ogni creatura che respira, lodi il Signore. Alleluia. Nel frattempo, amici, mentre stiamo aspettando il suo ritorno, tu ed io possiamo prostrarci davanti a Lui e portare le nostre piccole anime nell'armonia del cielo. Al termine di questa lunga serie dei salmi, desidero farvi una proposta. Volete cambiare pagina nella vostra vita? Se la tua risposta è sì, desideri certamente una buona cosa. È sempre bene prendere delle buone risoluzioni e quelli che vi sono attorno si complimenteranno con voi. Ma il problema non è questo, ma è ben altro che vi voglio proporre. Ascoltate. Non è voltando pagina e prendendo la risoluzione di fare meglio in futuro che lo scolaretto fa scomparire le macchie fatte sul quaderno, perché L'occhio esperto del maestro le scoprirà e lo scolaretto sarà punito. I suoi sforzi gli causeranno d'altronde molte delusioni, non ti pare? Un commerciante che sta per fallire non guadagnerà nulla evitando di scrivere a debito nel riporto della pagina del suo registro di cassa. Le cifre sulla pagina bianca non pagheranno evidentemente i vecchi debiti. Allo stesso modo, disgraziatamente, ogni pagina della nostra vita comincia con un triste riporto. Buone risoluzioni e miglioramenti ci portano a delle pericolose illusioni, quindi dobbiamo stare attenti per cambiare veramente, quindi importante sapere fare ciò che la parola di Dio ci dice al riguardo. E Gesù affermò senza ombra di dubbio queste parole: bisogna che nasciate di nuovo, come scritto in Giovanni 3 al versetto 7. Dio è santo e giusto, e la sua perfezione non gli permette di esercitare la sua misericordia a discapito della sua giustizia. Egli infatti è lento all'ira, ma non riterrà il colpevole come innocente. È solamente a prezzo dell'espiazione compiuta dal suo figlio Gesù Cristo che Dio, che è amore, può offrire ai colpevoli il perdono, la pace, la vita eterna. Solo il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato, e quindi Dio non ci chiede altro che di credere a questo. Se lo farai, non cambierai solamente pagina, ma Dio ti darà un nuovo cuore, cioè un nuovo quaderno sul quale Lui scriverà giorno per giorno cose buone della tua vita. Sappi che solo allora la tua vita cambierà e nel tuo cuore vi sarà un nuovo cantico, quello della gratitudine e del ringraziamento per chi ha fatto tutto per te. Solo allora potrai unirti ai canti di lode di questi salmi, non in modo formale, ma perché ne condividi i motivi. E vi lascio con queste considerazioni. Bene, io vi ringrazio ancora per l'attenzione che ci avete prestato oggi e vi rinnovo l'appuntamento a domani. Ciao.